Domani, quindi sabato 2 di settembre, riapre il Japan Matsuri, un festival nato nel 2012. L'obiettivo iniziale era quello di raccogliere fondi da devolvere alle persone colpite dal terremoto e dallo tsunami che colpì il Giappone nel 2011. Poi il festival è stato riproposto negli anni grazie all'affetto dimostrato dal pubblico e quindi è proseguito fino a questo 2023. E il programma di quest'anno, appunto 2-3 di settembre, è molto variegato e fra gli ospiti previsti per la giornata ci sarà anche Rossella Marangoni, che è proprio studiosa della cultura nipponica, fondatrice di Asia Teatro e la prima rivista online in lingua italiana su teatri asiatici, e tra l'altro lei è anche autrice del libro Onibaba, il mostruoso femminile nell'immaginario giapponese, è stato pubblicato in giugno da Mimesis. Insomma, Rossella Marangoni, benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito.
Grazie a lei. Allora, prima di parlare del festival, parliamo proprio di questo suo libro pubblicato da poco, appunto in giugno, Il mostruoso femminile nell'immaginario giapponese. Allora, partiamo proprio dal titolo.
Sì, certo. Quello che ho voluto fare è un po' un'indagine partita da una domanda: come mai ci sono nelle fiabe giapponesi, nei racconti tradizionali, così tante figure femminili mostruose di donne anziane, decrepite, malvagie, maligne? Come mai sempre la connotazione negativa associata alla donna? E invece in molte favole giapponesi l'eroe è sempre una figura maschile che sconfigge i demoni, che ha un comportamento positivo. Addirittura c'è una bellissima fiaba in cui un vecchietto fa fiorire gli alberi in una foresta spargendo della cenere. Mentre invece per quanto riguarda le figure femminili, appunto, l'aspetto è sempre quello bruttezza, che è una bruttezza fisica che si riverbera però anche nella moralità, nel carattere malvagio. Mm-hmm. Io sono partita proprio da questa considerazione che così avevo fatto insieme ai miei allievi durante un corso, e ho iniziato a fare una piccola indagine e a vedere quali sono le ragioni anche di questa mostruosità femminile. Ovviamente sono profonde, ecco. Sono legate.
Infatti queste, sì, e queste ragioni, no, della mostruosità femminile, tra l'altro si può dire che in fondo è un po' uno sguardo maschile raffigurato nell'iconografia giapponese, o no?
Sì, esatto, mm-hmm. Esatto. E tra l'altro il libro che parte da un corso che ho tenuto nell'autunno scorso analizza proprio la versione maschile. Mentre mi ripropongo poi in futuro eventualmente di vedere quali sono invece le sacche di resistenza nella visione femminile, ma mm-hmm. Questo è un altro discorso. Quindi sì, la visione è sempre quella dell'uomo, anche dell'artista, se prendiamo per esempio le opere d'arte, sia nell'arte della stampa sia nell'arte del teatro. È la visione sempre quella maschile, quella predominante del patriarcato che, mm-hmm. che poi ha vinto.
Però appunto non solo maschile, no? Si può dire che questo sguardo sul mostruoso femminile nell'immaginario giapponese sia anche rintracciabile, no? Nella cultura cinematografica, però la parabola sì. Storica non è solo maschile, è anche un po' misogina.
Sì, certo, certo. La visione è una visione sicuramente androcentrica e misogina, quindi punitiva nei confronti del femminile, perché c'è questa ambivalenza e noi penso che sia uno degli aspetti che dobbiamo sempre tenere presente. La donna respinge e attrae. Mm-hmm. Attrae una profonda seduzione propone all'uomo, e quindi l'uomo è in qualche modo legato a questa seduzione, ma nello stesso tempo la respinge, la allontana da sé, additando la donna come il male, l'altro da cui difendersi, la minaccia potente.
Quindi giusto, questo è, insomma, è una interpretazione che dobbiamo conoscere, uno sguardo da conoscere. Poi lei tiene dei corsi, Rossella Marangoni, sì, insomma, da più di 20 anni, una studiosa affermata, collabora anche a volte col Musek, e dei suoi studi emergono anche delle contronarrazioni, no, fatte da donne che propongono, certo, modelli femminili differenti. Ecco, è importante citarne qualcuno, quelli più importanti, insomma, che emergono dai suoi studi.
Ma io cerco sempre di raccontare ciò che esce un po' da quelli che sono i sentieri battuti, quindi anche per quanto riguarda, per esempio, la letteratura, l'arte, dove sono le donne? Adesso certo, se noi guardiamo anche solo al panorama delle traduzioni in lingua italiana delle scrittrici giapponesi degli inizi del XXI secolo, di questi anni, vediamo una maggiore attenzione nei confronti della narrazione femminile, ma teniamo conto che comunque i mostri sacri sono sempre considerati gli uomini, e allora le donne... Che cosa hanno fatto in questi secoli le donne giapponesi?
Tante cose.
Sono stati hanno fatto tantissime cose, hanno per esempio combattuto delle guerre, abbiamo organizzato delle guerre, delle battaglie, hanno gestito degli assedi, sono scese in campo per difendere il proprio territorio, hanno combattuto... battaglie sia ideali sia fisiche, per cui abbiamo per esempio le donne guerriere, ho tenuto un corso proprio su questo, sulle donne guerriere, sulla loro capacità di gestione anche di crisi importanti all'interno delle periodi delle guerre civili in Giappone. Questo mi interessa il fatto che donne, per esempio penso alcune scrittrici e poetesse degli inizi del XX secolo, hanno combattuto contro le convenzioni che chiedevano alla donna di stare in casa e supportare il marito nel suo lavoro, nel senso che l'uomo era colui che operava fuori dalla casa, la donna invece aveva il compito della cura della casa, sottoposta ovviamente ai suoceri nella concezione patriarcale della famiglia. Eppure ci sono state delle donne che hanno avuto delle vite incredibili, non so, penso a Uno Chiyo, che si è sposata 4 volte, che ha vissuto una vita di donna indipendente che sfidava le convenzioni, penso anche alla poetessa Yosano Akiko, che nel 1912, lei che non conosce nessuna lingua se non il giapponese e che ha già 6 figli, ne avrà 12 poi alla fine, prende da sola la Transiberiana, attraversa tutta la Russia, arriva in Europa senza denaro per raggiungere il marito che era a Parigi. Cioè, delle donne veramente che erano capaci di azioni potenti, mm-hmm, e che sono totalmente ignorate o molto poco
riconosciute e conosciute.
Riconosciute, certo. Perché ovviamente stiamo parlando del mio tentativo di farle conoscere, diciamo, al più vasto pubblico.
Quindi certo, un tentativo importante. Siamo in conclusione, però vorrei dire ancora che lei ci dicesse ancora 2 parole sulla serata di domani. Voi proporrete con Pino Zema al Japan Matsuri mostri di carta tra racconto e rappresentazione. Ecco, brevissimamente di che cosa parlerete?
Sì, innanzitutto per prima cosa vogliamo presentare per la prima volta, almeno al Japan Matsuri, questa forma di spettacolo che è il Kamishibai, è il teatro dei cantastorie giapponesi della prima metà del XX secolo, persone che andavano con una bicicletta in giro per le contrade del Giappone utilizzando un teatrino di carta con delle immagini che facevano scorrere all'interno di questo teatrino. raccontando delle storie, delle favole tradizionali. Domani vorremmo fare qualcosa di sperimentale, raccontare queste storie, questo se ne occuperà Pino che è un affascinante narratore, e io invece spiegherò, racconterò alcuni di questi mostri che sono presenti nelle favole. Quindi faremo un dialogo sul tema mostruoso. Io ovviamente mi occuperò soprattutto di personaggi femminili, perché sono quelli, diciamo, più intriganti anche per un racconto diverso, diciamo, del mito giapponese. E Pino, da par suo, racconterà, come è bravissimo a fare, e affascinerà sicuramente sia grandi che bambini. La prima parte, lo spettacolo che c'è alle 14, sarà fondamentalmente aperto a tutti.
Certo, mentre tra l'altro non abbiamo detto, scusi se le interrompo,
sì,
abbiamo
prego.
Detto che è all'Expo 100 di Bellinzona, forse non ancora, perché magari si stanno domandando ma dov'è all'Expo 100 di Bellinzona,
sì,
scusi.
Sì. No, niente, come tutti gli anni, speriamo appunto che anche quest'anno, io è dal 2014 che vi partecipo, spero anche quest'anno di riuscire a proporre qualcosa di nuovo al pubblico e di intrigarlo appunto con queste storie misteriose e mostruose.
Allora, intanto grazie Rossella Marangoni, intanto ricordiamo
grazie a
che...
lei, grazie agli ascoltatori.
Grazie a lei, allora, che è all'Expo Centro di Bellinzona. Diciamo anche il sito, che è facile, japanmatsuri.org, lì c'è tutto, quindi
certo,
tutto il programma e tutta l'organizzazione. E poi allora ricordiamo che lei sarà lì domani alle 14, dicevamo appunto, insieme a Pino Zema, a parlare di mostri di carta tra racconto e rappresentazione, giusto?
Certo.
Quindi, insomma,
grazie.
Grazie a lei, invitiamo il nostro pubblico interessato naturalmente a seguire questo festival, japanmatsuri.org.